Roberto Dall'Olio e la poesia che non perdona. La notte sul mondo, Auschwitz dopo Auschwitz. Di Matteo Bianchi, 1 novembre 2011. Ciclo d'Isieux. Il rodano, dall'enorme ghiacciaio sciolto verso le franche pianure, in cerca del mare e si getta tra le colline che onora di verdi piogge. Il colle d'Isieux, per i piccoli ebrei spiati a Lione, l'interroga. Fateci vedere gli occhi di chi l'interrogò, bambini di 6 anni. Fateci vedere se la notte sul mondo possa avere quello sguardo. In apertura, la lirica che a pagina 54 dà titolo alla raccolta e introduce lo scenario di desolata disperazione prendere corpo davanti agli occhi di uno spettatore odierno all'ingresso di Auschwitz. Ma spettatore nessuno lo potrà mai essere, neanche dopo mezzo secolo di altre vicende, di una storia d'Occidente che ha cercato di saziare il gorgo spalancato dai nazisti, e Roberto Dall'Olio lo espone lucidamente in poesia con la responsabilità morale di chi si considera eternamente coinvolto. Io sento che queste storie le ho adottate. Pagina 28. La raccolta si presenta introdotta da un corposo apparato critico che subito si dimostra essere tutt'altro. I testi che precedono e seguono i versi sono testimonianze a sostegno della volontà dell'autore che impugna la sua funzione sociale, essere un intellettuale e quindi fornire altre chiavi possibili per interpretare la realtà e darle un senso. Dall'Olio lo fa egregiamente, cercando compagni di strada nella battaglia contro il terribile vuoto umano generato dai campi di sterminio tedeschi. Dedico questo ripetuto viaggio nell'industria della morte a coloro che arricchiranno il testo con i loro pensieri. Pagina 17. Infatti non sono parole di critici, bensì quelle di 2 sopravvissuti, Pietro Terracina e Nedo Fiano, del presidente della Fondazione Primo Levi, Fabio Levi, e del presidente dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna, Matteo Ricchetti, che rappresenta l'istituzione, e cioè la buona politica, che l'autore considera impegnata a risolvere i problemi della collettività e a soddisfarne i bisogni, lontano dallo sfruttamento autoreferenziale della funzione pubblica. È un primo spiraglio. Dall'Olio crede quindi che il futuro abbia in grembo un angolo di sereno, il quale deve necessariamente essere cresciuto alla pari di un giovane uomo, e sono proprio i suoi studenti e i suoi figli i dedicatari più cari a cui lasciare nell'animo questo libro, in modo che la società del domani non commetta, almeno non nelle stesse proporzioni, un tale errore. Come se fosse sconfitto il virus della ripetizione. Per ripetersi bastano le condizioni, lager che oggi stanno in accordi tra le nazioni. Pagina 27-28. Chi non ha, non è. Citando Franco Basaglia nell'Incipit alla prima sezione a pagina 19, l'autore rovescia l'idea di Erich Fromm e, volendo, della tradizione francescana per cui chi ha è. Banale è l'inserimento della negazione non, che provoca un ribaltamento del significato. Banale però non è il male. La sorpresa fu che il male là era perfetto. Pagina 21. Nella sua dettagliata pianificazione e conseguente sviluppo. Dietro le mura del manicomio come ad Auschwitz, chi non ha più alcunché non è più alcunché, e lo si può eliminare, rispettivamente in modo figurato e in modo fisico, senza problemi di coscienza. Per assurdo si diventa anche caritatevoli all'interno di quella nera irrealtà. Un'inconcepibile disumanizzazione diventa reale, il male si tramuta in bene ed il bene in male. Dopo Auschwitz, anche Dio è di questo mondo. A pagina 46. I prigionieri si riducono a miserabili per sopravvivere. L'istinto di sopravvivenza alla meglio. Facevano la spia, finivano sempre per rubare il tozzo di pane a qualchedun altro, come ricorda Primo Levi. E si sentivano colpevoli del gesto compiuto, divisi e colpevoli tra loro. Era il rovescio della colpa nei riguardi dei propri fratelli a sterilizzarli, trasformandoli dentro in niente. Il compagno di banco prediletto diventi per decreto un ignobile insetto da schiacciare. Pagina 20. I nazisti, con un'azione bieca di questa portata, hanno rischiato di distruggere ogni forma di umanità poiché ne hanno dato un esempio, un modello riproducibile. In un certo modo ci sono riusciti. Nemmeno i morti saranno in pace se il loro nemico non smette di vincere. E quel nemico non ha smesso di vincere, l'hai saputo, vero? A pagina 49. Ma ne è cambiato l'aspetto, scrive l'autore, e a causa dell'andamento della finanza mondiale muoiono migliaia di persone di fame a beneficio di pochi. Quindi noi carnefici in giacca e cravatta? Forse no, ma di sicuro coinvolti. Per un'Europa con più coscienza e meno banchieri. Pagina 27. Dall'olio vuole giudicare. Mi sento giudice. Pagina 27. Vuole spingere gli altri alla palese distinzione tra bene e male in una società i cui parametri, i solchi sicuri dell'etica vanno sbiadendosi, o peggio, perdono di spessore, in cui i filonazisti affermano la Shoah sia un'invenzione degli ebrei, dal momento che sarebbe stato assurdo aver messo in atto una crudeltà simile. Il paradosso si giustifica meschinamente in sé. Le due sezioni che l'autore riserva alle dediche rappresentano l'antologia dei pensatori che, legati al tragico periodo, l'hanno formato intellettualmente, o di coloro a cui è giusto rendere onore dopo la morte per essere distinti in luce da quel pantano di brutalità. Ritornano le figure di Theodor Adorno e Paul Celan. Un imperativo del primo sottoscrive la seconda sezione. Il tutto è falso, a pagina 27. E probabilmente l'autore lo usa con finalità scaramantica, con un sottile sarcasmo, quasi negando a priori la lirica che ne seguirà. Il secondo, poeta ebreo rumeno, è antologizzato tra i grandi dedicatari della raccolta, il quale aveva subito, poco dopo la pubblicazione della celebre poesia sulla Shoah Fuga di morte, Todes Fuge, la famosa frase del filosofo tedesco: «La critica della cultura si trova dinanzi all'ultimo stadio della dialettica di cultura e barbarie. Scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie e ciò avvelena la stessa consapevolezza del perché è divenuto impossibile scrivere oggi poesie». Pertanto l'autore inverte le parti che la critica ha cristallizzato negli anni. L'incipit dell'ultima sezione, la gioia che è un'adesione totale e pura dell'anima alla bontà del mondo è un sacramento. Pagina 67, è una citazione di Simone Weil, la quale si è sottratta al compromesso e si è tolta la vita poiché incapace di accettare la legge della forza che domina le logiche mondiali e sfocia nei conflitti di massa che l'autore stesso denuncia. Sulla notte del mondo è un poema civile composto da tanti frammenti in cui prevalgono versi brevi, ma non sentenziosi, nitidi e netti. Dall'olio resta fedele a se stesso e alla sua pregressa produzione impegnata. La sua formazione prevalentemente filosofica lo porta a non scendere a patti con la metrica. Importante, sì, la forma nello scorrimento del soliloquio, ma non essenziale. Nemmeno sacrifica una sola sfumatura. Ogni locuzione, ogni parola è stata meditata e vagliata con precisione, con passione, ma soprattutto con l'esperienza del vissuto. Parole masticate e stese sul foglio bianco per essere digerite e fatte proprie. Di continuo si avvale di ripetizioni, quasi fosse una formula, un anatema, uno scongiuro gridato dentro di sé e ai lettori, per allontanare l'oscuro passato, la nebbia, a pagina 65. Nebbia di gas, nebbia sauna di morti. Che l'autore intravede ancora all'orizzonte dei giorni nostri, utilizza spesso suoni duri, allitterazioni di R e T e dei nessi GR, TR, RT, mentre il nesso ST tende a scarnificare il significante, quanto lo era il significato del tempo interminabile nei lager. Le consonanti C e G velari, facilmente associabili alla fonetica dell'idioma tedesco. L'autore non sbava, non si concede una parola di troppo, è una poesia priva di cliché e di artifici di mestiere in qualità di riempitivi, non c'è punteggiatura. È un corso o un decorso obbligato, la convalescenza da un malanno tenace, la conquista di una ripresa fisica ed interiore. In particolare l'assenza di punti e virgole pone il fluire di tutti i pensieri sul medesimo piano, non gerarchizzando i contenuti, caratteristica che lo distingue dal contemporaneo Paolo Ruffilli, molto più legato agli scalini dell'interpunzione per simulare dei crescendo di pathos e all'uso delle rime come pioli strutturali, rime che Dall'Olio evita. Roberto Dall'Olio non ha la pretesa di molti che scrivono poesia di immedesimarsi nei panni altrui. Di fronte ad una vicenda estrema a tal punto si accorge che ciò non è possibile e allora procede da storico capace quale è con la registrazione dei fatti. Ma non si ferma alla fredda oggettivazione di un resoconto, si avvicina ai sommersi, li affianca da poeta non lasciando che i loro ricordi siano trascurati. L'illimitata speranza per l'accesa candela dell'uguaglianza. Pagina 53. Come afferma il critico Franco Moretti nell'introduzione di Opere Mondo e Einaudi 2003, la letteratura segue i grandi mutamenti sociali, arriva sempre dopo. Venir dopo però non significa ripetere e rispecchiare quel che già esiste, ma l'esatto opposto, risolvere i problemi posti dalla storia. Ha una vocazione problem solving, rendere l'esistente più comprensibile, più accettabile e più accettabili vedremo i rapporti di potere e persino la loro violenza. Ecco, l'autore si oppone fortemente a questa consuetudine e, una volta finita la lettura del libro, ci pervade una sensazione di freddo a rimarcare che, di fronte al niente che dilaga, a noi serve respingere il desiderio trasversale di essere indulgenti con il male. Pagina 29-30. Figli miei, chiederete un giorno queste poesie perché le ho scritte? Roberto Dall'Olio è nato a Medicina nel 1965, laureato in filosofia, attualmente insegna storia e filosofia al Liceo Classico Ariosto di Ferrara. Ha pubblicato il saggio Entro il limite, La resistenza mite in Alex Langer, La Meridiana 2000 e le raccolte poetiche Per questo sono rinato, Pendragon 2005, più volte ristampato, La storia insegna, Pendragon 2007, Il minuto di silenzio, Edizioni del Leone 2008, che ha raccolto alcuni importanti riconoscimenti e, sempre per la casa editrice veneziana, il recente La morte vita. Redattore della rivista Inchiesta, vive a Bentivoglio nel Bolognese, dove è assessore all'intercultura, nonché presidente della locale sezione dell'AMPI.